Grazie per essere qui con noi questa mattina a parlare di Europa in compagnia dell'onorevole Gozzi, quindi in ottima compagnia. Certamente ascolteremo riflessioni interessanti. Tra l'altro l'onorevole Gozzi ha appena pubblicato un libro, Generazione Erasmus al potere, il coraggio della responsabilità, che è dedicato, se non ricordo male, proprio a Valeria Solesine, quindi come rappresentante di questa generazione Erasmus, che è una delle grandi conquiste dell'Europa. Allora io direi che potremmo cominciare la nostra conversazione ovviamente con una domanda che io credo sia obbligata quando cominciamo a riflettere un po' più a fondo sulla nostra casa comune, sullo stato di salute della nostra Europa. Sulla base dei risultati delle elezioni austriache di domenica, un po' tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo, abbiamo evitato che insomma dietro casa nostra si affermasse una formazione, dire populista è poco, quindi sì, però non so se questo basta a essere tranquilli, visto che la metà degli austriaci hanno votato per Hofer. Allora forse vale la pena di introdurre questa nostra conversazione con una riflessione a tutto campo su come siamo messi in Europa. Non benissimo, bisogna dirlo, ribadirlo, non benissimo, perché a fronte degli effetti di una crisi dalla quale ancora fatichiamo a uscire, le politiche economiche stentano, non si riesce a trovare un coordinamento, quindi la direzione di marcia non è univoca. E poi l'emergenza migranti, l'offensiva terroristica stanno alimentando ovunque un sentimento di smarrimento, di paura. E quando c'è la paura e lo smarrimento, ecco che avanzano le ricette che ci vogliono portare indietro di 50 anni. Allora vorrei chiedere, dando il benvenuto all'onorevole Gozzi, qual è il suo punto di vista su tutta questa parte introduttiva, e poi magari ci sono altri temi che tratteremo insieme. Abbiamo circa un'ora, poco meno di un'ora. Grazie.
Grazie Dino, grazie di nuovo. È la seconda volta che siamo qua insieme, grazie a voi di aver scelto questo panel.
Vuol dire che funziona.
Spero di sì. Quindi grazie di essere qui per poter discutere della questione Europa e politica europea del nostro paese. Io credo che non dobbiamo tirare un sospiro di sollievo, ma dobbiamo prendere il fiato, perché abbiamo davanti una corsa molto lunga. Da maratoneta vi direi che abbiamo davanti una maratona da fare politica in Europa, quindi non è assolutamente il momento di tirare un sospiro di sollievo, perché quando si tira un sospiro di sollievo si è irrimediabilmente tentati di tornare all'ordinaria amministrazione, al business as usual. E invece questo non è assolutamente tempo di ordinaria amministrazione, sono tempi politicamente e socialmente straordinari che richiedono uno sforzo straordinario, innanzitutto uno sforzo politico straordinario. E credo che questa debba essere assolutamente l'atteggiamento, prima mentale e poi politico, che dobbiamo tenere. Questo è l'atteggiamento politico che tiene il governo italiano, perché è chiaro che l'Austria, un paese, è spaccato in due. È chiaro che le forze neonazionalistiche di vario tipo stanno crescendo in tutta Europa, poi hanno alcuni tratti particolarmente odiosi, xenofobi, antisemiti, neonazisti, altre hanno dei caratteri meno odiosi ma non condivisibili, antieuropei. Però è chiaro che non è tirando i sospiri di sollievo che si contrastano dei fenomeni che sono anche il prodotto di vari aspetti, ma sono anche il prodotto di scelte sbagliate o di non scelte che sono state fatte a livello europeo. E quindi, dato che io credo che parte di queste forze si alimentino anche di politiche sbagliate fatte in passato o di non scelte non compiuti nel passato recente, ecco perché dico no, tiriamo il fiato, prendiamo fiato, perché abbiamo molto da fare. Perché dico questo? Perché io sono fermamente convinto che buona parte dei successi degli estremismi o dei nazionalismi di vario tipo in Europa sono il prodotto degli errori compiuti durante la crisi economica, che è diventata crisi sociale, che è diventata crisi politica. Io credo che le politiche di austerità cieca e stupida abbiano portato pochi risultati economici positivi e molti risultati politici negativi, e credo anche che questo sia il contesto molto complicato, molto difficile, in cui si è poi innestata la crisi dei rifugiati. C'era già un terreno profondamente indebolito, c'era già un tessuto profondamente stracciato, e su questo terreno si è inserita la crisi dei rifugiati. Cosa è successo e perché c'è anche molto risentimento antieuropeo? Beh, innanzitutto perché per la prima volta durante la crisi ci sono stati dei perdenti e dei vincenti della crisi. È la prima volta. Di solito l'Europa fino al 2008 aveva portato vantaggi a tutti, aveva portato vantaggi a tutti gli stati, e all'interno degli stati aveva portato vantaggi a tutta la società. Certo, c'erano stati degli stati che in alcuni periodi con alcune politiche avevano guadagnato più di altri, c'erano delle categorie sociali, dei gruppi sociali che a seconda delle diverse politiche avevano guadagnato o beneficiato più di altri, però l'Europa era accettata da tutti e dibattuta da pochi, perché era un gioco a somma positiva. E dato che tutti ci guadagnavamo, c'era poco bisogno di dibatterne e c'era solamente da lavorare per alcune categorie particolarmente interessate dalle scelte europee. Vedi ad esempio il mondo dell'agricoltura, vedi l'università, la ricerca, ma in realtà tutti guadagnavamo e all'interno delle società tutti guadagnavano. Ecco perché c'era così poco dibattito. Ed ecco perché anche in paesi come il nostro praticamente anche tutte le forze politiche non mettevano in questione l'Europa. E con la crisi economica e con gli errori e con la totale miopia sull'impatto sociale devastante che le ricette di austerità hanno prodotto, ci sono stati dei perdenti. E i perdenti sono stati innanzitutto la classe media, i lavoratori dipendenti e i giovani in particolare. Ed è evidente che nel momento in cui ci sono dei perdenti, chi perde non è che ha voglia sempre di perdere. E dato che nel dibattito europeo brussellese le ricette soprattutto di austerità, di emergenza, fatte con vertici notturni all'ultimo momento perché l'Europa era impreparata, perché non è stato usato un metodo veramente democratico, trasparente, perché queste riunioni dei capi di Stato e di Governo sono preparati da consiglieri dei principi chiamati Sherpa, senza metodo democratico, senza lavoro parlamentare, insomma. E anche perché quando si è fatto un lavoro parlamentare si sono fatti dei pasticci simili, perché il Parlamento europeo è stato capace di produrre dei documenti che io trovo incomprensibili e diciamo che non sono proprio un debuttante in materia europea, diciamo che qualcosina di Europa ho masticato nella mia vita, e leggere il two-pack e il six-pack, cioè leggere le regole di bilancio, e ogni volta che devo lavorarci, e per fortuna non è la competenza primaria, lo lascio volentieri al ministro Padoan, ma ogni volta che devo lavorarci me le devo rileggere, perché sono incomprensibili e irricordabili. Quindi vuol dire che anche quando poi i nostri parlamentari europei lavorano non è che facciamo molto meglio degli Sherpa, perché è un problema di mancanza di fiducia reciproca, e quando c'è una mancanza di fiducia reciproca hai bisogno di regolare nel minimo dettaglio tutto. E questo è l'altro aspetto negativo dell'Europa e dell'austerità. Abbiamo perso la fiducia reciproca tra Stati e abbiamo perso la fiducia nell'Europa perché c'erano dei perdenti. Poi quando ai perdenti gli aveva detto guardate che queste ricette economico-finanziarie sono la sola via possibile, cioè non c'è alternativa, che è stata anche messa in un acronimo in inglese, TINA, There is no alternative, TINA, beh, se nei confronti di coloro che subivano pesantemente le misure di austerità gli avevano detto no, questa è l'unica Europa, l'Europa di TINA è l'unica possibile, Allora, se non sei d'accordo con le ricette di nonna Tina, rifiuti completamente il menù, cioè rifiuti l'Europa. Se questo è l'unico menù che la nonna Tina mi può preparare, allora io non voglio la nonna Tina, non voglio l'Europa. Questo è stato un errore di fondo ed è questo che ha innescato la spirale tra tecnocrazia e populismo in Europa. Non perché poi le soluzioni tecnocratiche fossero solo adottate dai tecnocrati. Abbiamo detto che sono stati dei parlamentari europei che hanno adottato soluzioni perfettamente incomprensibili tecnocratiche, ma perché la politica ha rinunciato a svolgere il suo ruolo di dibattere e di costruire delle alternative. E io credo che invece non c'è solo Tina in Europa, ci sono altre possibili Europe e ci sono altre possibili politiche alternative. Prendiamo fiato, perché noi dobbiamo costruire queste politiche alternative, dobbiamo dimostrare che l'Europa non è solamente misure di rigore o misure unicamente regole di bilancio e non scelte in materia di migrazione e asilo. Come dicevo prima ai tuoi colleghi un momento fa, ci sono dei segnali positivi, l'applicazione intelligente, favorevole alle riforme che è stata fatta delle regole europee nei confronti di vari paesi la scorsa settimana, tra cui l'Italia, nei confronti della Grecia stanotte, indicano che forse abbiamo intrapreso un percorso nuovo. E il fatto che finalmente si negozi su proposte che prima erano solo nostre, vedi una polizia europea delle frontiere esterne, vedi un sistema d'asilo europeo comune attraverso la riforma del cosiddetto regolamento di Dublino, una politica dell'immigrazione che vuole affrontare le cause dell'immigrazione, cioè la proposta italiana Migration Compact, dei rapporti tra Europa e Africa, riscontrando un consenso crescente in Europa, mi indica che anche nell'Europa delle non scelte sta cambiando, sta diventando un po' Europa delle scelte. Però intanto gli effetti di quelle scelte sbagliate e quelle non scelte continuano a prodursi politicamente e ci metteremo tempo, e per questo dobbiamo accelerare a recuperare il consenso di quelli che non volevano l'Europa di Tina e che quindi adesso vanno verso Hofer o verso gli movimenti nazionalisti anti-europei di vario tipo. E ecco perché, altro che sospiro di sollievo, e finisco di risponderti, altro che sospiro di sollievo, prendiamo il fiato, perché abbiamo molto lavoro da fare e dobbiamo farlo anche rapidamente, perché i tempi in politica sono sostanza.
Dunque, io credo che la diagnosi ormai più o meno l'abbiamo chiara. Il mondo prima della crisi del 2007, il 2008, era il mondo magico dei sogni della strategia di Lisbona, no? Che poi è stata prima allungata, era il 2010, adesso l'abbiamo spostata al 2020, il mondo magico dell'Europa che diventa l'area più competitiva del mondo. E quindi, come dire, un progetto anche. Non voglio dire che era sbagliato l'idea, ma la sua realizzazione concreta probabilmente sì, perché i tempi non sono coincisi. Con la grande crisi si mette in discussione un po' tutto, e qui ritorno a una... Posso citarti? Allora, dal libro tu dici: in questo dibattito c'è un grande assente, la politica. Purtroppo negli ultimi anni sembra quasi una parolaccia, una no word da far scivolare fuori dal lessico pubblico. Allora, secondo me questo è il punto fondamentale, perché nel dibattito, non so se sei d'accordo, nel dibattito devo dire anche un po' confuso che c'è su questi temi, non solo da noi ma anche in giro un po' per l'Europa, si tende a dire è tutta colpa della grande crisi. È vero, perché se guardiamo il livello dei disoccupati in Europa, insomma, le politiche economiche europee sono state sbagliate. Ormai su questo c'è un consenso unanime. Non perché non fosse necessario a un certo punto l'austerità, ma perché l'austerità senza unico poi porta al disastro. Allora però il problema di fondo è la politica che non c'è. E come facciamo, il punto interrogativo, così chiudiamo se sei d'accordo questa prima parte, come dire, politico-istituzionale, poi parliamo dell'economia, come facciamo a recuperare la politica in Europa quando obiettivamente c'è una certa carenza di leadership?
Io sono, Non puoi amici tu più, no, perché sennò mi abituo, è troppo, sì.
Non eravamo d'accordo.
Diciamo che su questo sono ancora d'accordo con me stesso.
Bene.
Mi capita spesso di non essere più in accordo con me stesso dopo un po' di tempo, penso che, spero che capiti a tutti. Almeno dovrebbe capitare a tutti.
No.
Ma su questo non sono ancora in accordo con me stesso, cioè è chiaro che bisogna ritornare alla politica, ed era un po' il tema che avevo introdotto prima. Innanzitutto bisogna costruire delle risposte politiche alternative alle questioni, alle grandi questioni di società che richiedono una risposta anche europea. Quindi ecco il nostro lavoro, ci arriveremo dopo immagino, sul tema nuova politica di crescita e di investimenti europea. Ecco il tema, se c'è un problema, e c'è un problema di mancato governo dell'immigrazione e di inadeguatezza delle politiche di asilo, costruiamo un governo dell'immigrazione, ma per governare l'immigrazione abbiamo bisogno anche di politiche europee, non bastano le nuove politiche dei comuni, non bastano le nuove politiche dello Stato, certo occorrono anche delle nuove politiche europee. E soprattutto cerchiamo di portare la politica anche al livello in cui dobbiamo agire, e che è il livello europeo, perché di tutte queste, problematiche, di queste attività che siano umane, vedi il terrorismo, i flussi umani o altri aspetti legati a questo, o che siano naturali, vedi l'ambiente, il cambiamento climatico, l'inquinamento. Sono tutte attività che hanno da tempo superato le frontiere. La politica e le politiche sono rimaste strettamente nazionali. Ecco perché dobbiamo costruire, e su questo occorre che i leader assumano le loro responsabilità e portino avanti un dibattito. Io credo che il nostro Presidente del Consiglio, possiamo essere d'accordo o in disaccordo, però stia anche attraverso delle provocazioni positive, tentando di aprire un dibattito europeo, perché è chiaro che solo attraverso un confronto franco, diretto e per quanto ci riguarda il più possibile costruttivo, possiamo costruire una politica europea e costruire una politica europea alternativa. Su questo è chiaro che non bastano i leader, e già abbiamo bisogno di una leadership, non è scontata, ma occorrono anche le forze politiche. E le forze politiche occorrono anche a livello europeo, quindi il tema della costruzione di vere forze politiche europee, di forze politiche transnazionali, è uno dei grandi temi che risponde alla tua grande domanda, perché ci sono delle risposte alla tua domanda immediate, e queste sono le risposte di nuove politiche economiche, di immigrazione e crescita. Poi sono delle risposte che sono di sistema, e bisogna costruire una nuova divisione. E questo sistema e questa visione ha bisogno, se è vero che c'è una dimensione europea, e se è vero che in Europa decidiamo tante cose, occorre che le decidiamo attraverso la riaffermazione del primato della politica e di alternative politiche.
Con te, alcune osservazioni molto veloci. Allora, all'interno di una situazione economica e politica europea che vede l'anno scorso, a luglio, per la prima volta mettere in discussione il principio stesso della permanenza di un paese nell'euro, nel vertice europeo di giugno l'anno scorso, a un certo punto Schäuble fa sapere che una delle opzioni sul tavolo è l'uscita della Grecia dall'euro. Dopodiché accade che su un altro fronte ci siano muri e fili spinati, e questa è la parte che non vogliamo dell'Europa, francamente. E poi però ci sono delle notizie interessanti che forse non tutti conoscono, perché è un po' da addetti ai lavori, ma qualcosa si sta muovendo in questo pachiderma europeo, ed è sul fronte economico. E su questo punto sottolineo e ricordo a tutti che c'è un fatto importante che è accaduto con la nuova Commissione Juncker, che devo dire ha un approccio diverso rispetto alla precedente, molto più politico. La comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio dello scorso anno, secondo me, è un punto di svolta notevolissimo. Non la comunicazione di per sé, ma il fatto che poi venga applicata, ed è stata applicata per l'Italia la settimana scorsa. E questo è un fatto non da poco, secondo me, non mi sembra riportato con la necessaria attenzione nel dibattito pubblico. Che dici? Sei d'accordo? Cioè, è una novità importante.
È una novità molto importante e dimostra che spingendo e proponendo delle politiche alternative i risultati si possono ottenere, anche se siamo solo all'inizio. Pensate, partiamo non dall'Italia, partiamo dalla Grecia e vediamo come è diversa l'atteggiamento dell'Unione Europea e dei governi europei nei confronti della Grecia tra luglio dello scorso anno e il 24 maggio, cioè ieri, di quest'anno. Noi abbiamo dovuto lavorare intensamente, in particolare lo hanno fatto Matteo Renzi e François Hollande, per evitare che passasse la linea, ed era una linea che aveva un certo consenso tra vari governi, di risolvere il problema greco liberandoci della Grecia. Perché si parlava di Grexit, ma si parlava di Grexit perché c'era soprattutto un grande paese, assieme ad altri piccoli paesi, che pensavano che alla fine ci convenisse di più sbarattarsi dei greci. E questa è stata una linea che è stata perseguita, di fatto, da febbraio dello scorso anno, 2015, fino al 3 luglio 2016, vertice europeo. Su cui ci sono interessanti retroscena nel libro, così vi faccio un po' di pubblicità. E, visto che ho passato quelle 27 ore, non so esattamente.
Poi non ho mai capito perché queste cose devono venire sempre di notte. Per cui la drammatizzazione degli eventi, anche per noi poveri giornalisti, che poi dobbiamo scrivere queste cose. Certo, se finite alle 5, cioè non tu, ma se i vertici cominciano alle 20, è ovvio che
ma serve per
creare il pathos.
Pathos, a proposito di Grecia. E, bene, abbiamo avuto ragione, abbiamo fatto bene a tenere la Grecia dentro, abbiamo fatto bene a dare fiducia a Tsipras. Ieri l'Eurogruppo ha in sostanza approvato il programma greco, dato nuovi aiuti alla Grecia, preso atto che pur nelle mille difficoltà economiche e sociali il governo greco sta portando avanti il suo programma, riforma delle pensioni, misure nella lotta contro l'evasione fiscale, riforma della pubblica amministrazione e ha anche deciso una riduzione alla luce di quanto era stato dei parametri indicati in quell'accordo, quello delle 27 ore dell'anno prima, riduzione del debito pubblico greco. Questo una settimana dopo l'applicazione, ed è come tu dici molto importante, non tanto aver fatto una comunicazione ma aver avuto il coraggio politico, la determinazione di applicarla, e in cui in sostanza non abbiamo cambiato le regole, io credo che buona parte di queste regole dovrebbero essere cambiate, ma abbiamo però utilizzato le regole esistenti in modo intelligente, cioè le abbiamo applicate in modo tale da premiare le riforme e da accompagnare le riforme e da permettere gli investimenti anziché applicarli in maniera ottusa, rigida e in modo tale che avrebbero reso difficili o impossibili quelle riforme che sono necessarie in Italia, in Grecia, in altri paesi e che tra l'altro fanno parte degli obiettivi comuni europei. E se fanno parte degli obiettivi comuni europei occorre che l'Europa nel momento in cui applica le regole di bilancio permetta di raggiungerle, le favorisca, le accompagni, non le renda più difficili. E quindi io credo che siamo all'inizio di un nuovo percorso. Per quello che dicevo prima, non respiro di sollievo, ma prendiamo il fiato perché siamo all'inizio di un nuovo percorso. Con noi bisogna fare molto di più su questa direzione, però credo che esattamente come dici tu, mi sembra che la fase dell'austerità alla Holy Rain sia definitivamente chiusa. Siamo in una fase di applicazione più intelligente delle regole a favore della crescita degli investimenti, dobbiamo continuare a costruire una nuova politica economica europea su questa via.
A proposito di nuova politica europea, parliamo delle necessarie azioni per la crescita e quindi per dare una risposta, perché io continuo a sostenere in buona compagnia, sicuramente in tua compagnia, che la risposta da dare alla crisi dell'Europa sia più Europa, e però più Europa si costruisce con i fatti. E i fatti sono, ad esempio, abbiamo parlato della comunicazione sulla flessibilità e l'abbiamo messa tra i punti a favore positivi dell'attuale Commissione. Secondo me non altrettanto si può dire, non nelle intenzioni, ma nella fase di applicazione del cosiddetto piano Juncker, che parte con un capitale iniziale, se non ricordo male, risorse attorno ai 20-21 miliardi, e l'ipotesi è quella, il progetto è quello di attivare risorse fino a 315 miliardi in 3 anni. Se non ho capito male, o mi sfugge qualcosa, siamo ancora lontani da questo obiettivo. Allora, come si può fare, primo, per incrementare il piano Juncker, perché questo capitolo degli investimenti è decisivo. Il PIL si spinge con il sostegno alla domanda interna, e la domanda interna, come sappiamo, in senso aggregato, contiene investimenti e consumi. Quindi politiche fiscali favorevoli e investimenti. Però, ecco, il piano Juncker, secondo me, non è sufficiente. Come si fa a renderlo più forte, più visibile, quindi anche con un'azione dei singoli governi?
Ma il piano Juncker è una risposta alla questione politica degli investimenti europea, che noi abbiamo posto con forza sin dall'inizio del nostro governo, perché abbiamo voluto un po' arricchire il vocabolario europeo. Nel dizionario europeo, quando siamo arrivati alla lettera I, ci si fermava la parola inflazione. Se andavi sotto non c'era scritto nulla. Noi abbiamo pensato che almeno scrivere nel vocabolario europeo la parola investimenti...
Fare un link e mandarlo alla D.
Esattamente, assolutamente. Assolutamente. E come dici tu, alla lettera D oggi troviamo deflazione, ma sopra bisogna trovare di più domanda. Certo. Quindi bisogna continuare a arricchirlo questo vocabolario europeo. Però almeno abbiamo avuto... non solo la presa d'atto, ma anche una risposta, e una risposta che dimostra che è necessario fare una politica di investimenti e quindi sostegno alla domanda anche a livello europeo. Non basta, ma bisogna farlo, chiedere ai paesi in surplus di fare di più attraverso la politica della domanda al loro interno. È una delle richieste che la Commissione europea fa alla Germania, ad esempio, ha fatto la Germania la scorsa settimana. Non basta chiedere e ottenere, come è stato il nostro caso, dei margini di manovra maggiori per gli investimenti e le riforme, e anche per le spese legate alla migrazione, alla sicurezza, occorrono anche dei nuovi strumenti di investimento comuni europei. La Commissione ha elaborato il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, e cioè il cosiddetto piano Juncker, e per noi è una prima risposta. Non è la risposta per tanti motivi, però abbiamo avuto un atteggiamento e teniamo un atteggiamento molto pragmatico rispetto al piano Juncker. Innanzitutto, adesso che lo abbiamo chiesto, lo vogliamo utilizzare. E in questa prima fase, non so se rimarrà così, però in questa prima fase l'Italia è il principale utilizzatore del piano Juncker. Noi abbiamo utilizzato il 35% dei progetti del piano Juncker, sono progetti che finanziano l'Italia. Questo vuol dire che abbiamo mobilitato 1.700.000.000 di euro del piano Juncker, che attraverso l'effetto leva di cui tu parlavi, i partenariati pubblico-privato, mobiliteranno 12 miliardi di euro. E intanto quindi è un atteggiamento pragmatico, perché dato che c'era chi, di nuovo una persona che sta spesso seduta di un grande paese, che ci diceva voi italiani continuate a chiedere nuovi strumenti, nuovi fondi, però poi non sapete utilizzarli, beh, la nostra risposta è stata: uno, siamo i principali adesso beneficiari del piano Juncker; due, a giugno certificheremo l'impiego del 100% dei fondi del ciclo 2006-2013, così abbiamo dato anche un'altra risposta concreta e abbiamo abbattuto un pregiudizio con i fatti, non con le parole, come bisogna fare. Quindi adesso noi vogliamo utilizzare, in questa seconda fase, io lo dico anche all'interno del governo, secondo me dobbiamo spingere di più per il coordinamento, dobbiamo sviluppare più capacità progettuali, perché se non lo facciamo io non sono sicuro che manterremo questo primato, che è un primato positivo, di essere quelli che prendono più risorse del piano Juncker, è un primato positivo, però la mia impressione è che se non strutturiamo un po' meglio il lavoro di sviluppo dei progetti nella seconda fase, rischiamo poi di andare giù, e quindi questo lo dico perché è un tema che sto ponendo, è un tema aperto, e visto che siamo al forum della pubblica amministrazione è bene porlo. Però io ritengo che non solo il piano Juncker vada confermato, vada rafforzato. Innanzitutto va confermato e va confermato oltre il 2017, il piano Juncker termina è previsto che termini il 2017, secondo noi deve essere prolungato, e quindi innanzitutto va rafforzato, va allungato la durata temporale, perché? Perché non è una risposta di emergenza, è una nuova risposta, come direste voi, strutturale. E dico voi, economisti osservatori, a causa nostra. Però visto che non lo uso io, ma lo usano gli economisti, il ministro dell'economia e i commentatori. Deve essere una risposta permanente, così la capiamo anche noi comuni mortali. Non è eccezionale, è permanente, deve essere un nuovo strumento, un nuovo programma europeo. E quindi innanzitutto deve durare oltre il 2017. Secondo, bisogna spingere ancora di più. La Banca Europea di Investimenti, attraverso il fondo, ha assumersi più rischi. Perché uno degli aspetti per cui è limitato questo fondo è che abbiamo allargato un po' la platea dei progetti che finanziamo, perché il fondo permette di assumersi un po' più di rischi. Però è chiaro che se tu ti limiti a finanziare dei progetti che non hanno alcun rischio, non è così che stimoli gli investimenti. Per stimolare gli investimenti bisogna permettere a chi ti presenta i progetti di assumersi dei rischi un po' più superiori, e tu come finanziatore devi assumerti dei rischi un po' più superiori rispetto a quelli del mercato. Altrimenti non è un'azione pubblica di risposta alla domanda debole, ma è un nuovo attore nel mercato che, se fa i finanziamenti alle condizioni dei finanziatori privati, dov'è la differenza dell'intervento pubblico? E quindi bisogna che ci sia un'assunzione di rischio maggiore, e questo è un altro punto su cui dobbiamo lavorare. E poi, a mio modo di vedere, occorre continuare nel favorire, nell'incentivare e nel rendere più facili gli investimenti pubblici nazionali. Noi avevamo posto, è un tema che per noi continua a rimanere importante, cioè non dello scomputo solo parziale, ma dello scomputo totale delle risorse nazionali con le quali noi cofinanziamo i progetti europei, e quindi non vengono computate per nulla ai fini del debito pubblico. Insomma, ci sono tutta una serie di strumenti, e per noi questo rimane un tema, anche se da questo punto di vista la comunicazione sulla flessibilità fa fare dei passi in avanti. Questi, secondo noi, sono i punti, cioè avere un piano che metta anche più risorse del bilancio europeo al servizio di una politica degli investimenti, senza andarle necessariamente a togliere ad altri programmi come ha fatto il piano Juncker. Però, ripeto, anche da questo punto di vista ci sembra di essere entrati in una nuova fase, all'inizio di un percorso, ma la direzione è quella giusta.
A proposito di investimenti e di politiche europee, io credo che sia forse giunto il momento di cominciare a scardinare qualche tabù in Europa, no? Uno di questi, ad esempio, ne facevi cenno ora con riferimento allo scomputo dal deficit della quota di cofinanziamento nazionale dei progetti europei, e appunto riguarda un dibattito molto suggestivo che c'è stato in Europa nel corso degli ultimi decenni, che riguarda la cosiddetta Golden Rule, cioè la possibilità a questo punto di scomputare in modo integrale le spese che gli Stati sostengono per infrastrutture, ovviamente destinate a creare occupazione, quindi crescita, non castelli, come si chiama, di sabbia, no? Messi lì. E l'altro tabù, ovviamente anch'esso di provenienza, guardate un po', tedesca, riguarda gli Eurobonds o gli Union Bonds, come vogliamo chiamarli noi. Cioè, forse bisognerà cominciare a immaginare che una, appunto, e qui torniamo alla politica, una delle risposte di questa Europa debba essere individuare delle forme anche di mutualizzazione del debito, se vogliamo, con molte cautele, e quindi che prevedano l'emissione di titoli del debito pubblico europei. Forse bisognerà arrivarci prima o dopo, non so se tu hai molto più di me la percezione del dibattito attuale in Europa, ma è proprio così lontana questa possibilità? La dobbiamo, mettere anch'essa nel libro dei sogni, o c'è una qualche possibilità che venga realizzata?
No, io anche su questo noi siamo d'accordo. Io, per noi la Golden Rule potremmo applicarla domani. Nel senso che Più si facilitano gli investimenti veri, non la spesa corrente, non gli sprechi, non l'inefficiente, certo. Ma gli investimenti veri.
Spesa
pubblica buona, perché non tutto il debito pubblico è cattivo, io questo ne sono convinto. Il debito pubblico, questo è il dibattito culturale ancora prima che politico che dobbiamo fare, su cui c'è ancora molto da lavorare, soprattutto con i tedeschi, ma non solo. Non tutto il debito pubblico è cattivo. È cattivo il debito pubblico che è legato a sprechi, a inefficienze amministrative. È buono il debito pubblico che è spesa pubblica per progetti da avvenire, per progetti che garantiscono il futuro, per progetti che garantiscono la crescita, per quindi spese per l'innovazione digitale, per le infrastrutture digitali, per le energie rinnovabili, per l'istruzione in maniera più ampia, l'educazione e la ricerca. La spesa in questi settori non è debito pubblico cattivo, è debito pubblico buono, perché ti ritorna in termini di anche crescita e quindi in realtà è un debito pubblico che permette di ridurre il debito pubblico. E noi continuiamo a essere su questa posizione e spingiamo per questo, e quindi sul primo tabù per noi è superato da tempo, adesso ne abbiamo abbattuti abbastanza di tabù in questi due anni. All'interno di questo dibattito il tema degli Eurobond, su questo ancora ci sono delle forti resistenze, ma è legato alla fiducia reciproca di cui parlavo prima. Noi abbiamo perso la fiducia reciproca e quando non c'è fiducia reciproca tra stati e governi che condividono la moneta è un problema perché tutto quello che si potrebbe fare in più ma che si basa sulla necessità di fidarsi del tuo partner oggi non è possibile perché manca la fiducia. E lo vediamo sulla opposizione che c'è ancora al tema degli Eurobond. Avete visto le reazioni della Germania anche su una proposta che la Germania condivide al 99%, cioè la proposta del Migration Compact e la proposta di una nuova politica euroafricana. C'è piena condivisione sul tema che noi avevamo posto: usiamo dei bond per finanziare alcuni aspetti di questo progetto. La risposta è stata assolutamente no. La risposta è stata assolutamente negativa e lo vediamo anche sul tema dello schema di garanzia dei depositi bancari, cioè il punto è lavorare innanzitutto acquistare credibilità e serietà, e credo che più i governi che devono fare delle riforme e che hanno perso tempo in passato, tra cui certamente c'è il nostro, ma ci sono anche altri governi in Europa, più siamo seri nel portare avanti le riforme, più creiamo le condizioni per essere anche affidabili. E noi vogliamo essere dei partner affidabili. E noi lo stiamo cercando di fare, facendo delle riforme che sono nell'interesse degli italiani. Noi le riforme che facciamo non le facciamo perché ce lo chiede qualcuno. Abbiamo reciso il totem questa volta del vincolo esterno. Noi riteniamo che non sia utile usare l'Europa come vincolo esterno, lo è stato in passato forse, però era anche basato su una forte sfiducia nelle nostre capacità come classe politica, come classe amministrativa, e dato che noi invece siamo convinti, pur sapendo che c'è molto lavoro da fare in Italia, che l'Italia abbia le capacità politiche, amministrative, economiche per dire la sua e fare le sue scelte, non abbiamo bisogno del vincolo esterno. E questo è un elemento di discontinuità politica netta che assumiamo del nostro governo rispetto ai governi del passato. Non che non fosse necessario, è stato utile. Oggi usare l'Europa come vincolo esterno è poco coraggioso, perché quando fai le riforme devi assumerti la responsabilità di dirti la riforma l'ho decisa io, lo faccio io. E la faccio io per questi motivi, non perché me lo chiede qualcuno, ed è anche molto pericoloso e ingiusto nei confronti dell'Europa, perché è il modo migliore per aumentare il rigetto europeo, soprattutto se si tratta di riforme che nell'immediato possono risultare comunque preoccupare perché si passa in una nuova fase. Però noi vogliamo essere un partner più affidabile, e del resto anche la riduzione delle infrazioni, più del 33%. Adesso arriviamo e ci rende un partner più affidabile. E allora adesso dobbiamo convincere i tedeschi, non solo, con loro altri governi, che nel momento in cui ognuno lavora seriamente per riformare il proprio paese e quindi contribuisce a ridurre i rischi, questa riduzione dei rischi deve andare di pari passo con la condivisione dei rischi. Questo è il tema che noi poniamo sullo schema di garanzia dei depositi bancari, ma è il tema che poniamo in realtà anche sul tema degli eurobond, che oggi non ci sono le condizioni politiche per crearli, però noi vogliamo lavorare per arrivare a creare le condizioni politiche, arrivare a un momento in cui c'è quel minimo di fiducia reciproca che ci permette seriamente di porre il tema, perché oggi è un tema che è una battaglia quasi di principio. Però noi dobbiamo creare le condizioni politiche economiche perché si possa veramente passare a una mutualizzazione, almeno in parte, e comunque passare a dei nuovi strumenti di mobilitazione delle risorse per gli investimenti, di cui gli eurobond o i project bond, che sono una cosa leggermente diversa ma che va su quella scia, sono certamente sono degli strumenti che noi riteniamo assolutamente, assolutamente necessari.
Io ho molte questioni, ma poi voglio lasciare anche magari un 10 minuti eventuali domande, però alcune cose mi farebbe piacere senz'altro conoscere il tuo punto di vista. Allora, Unione Bancaria, l'hai appena citato, è uno degli esempi un po' emblematici di questa sorta di schizofrenia europea, per cui si fa una prima gamba, che è sostanzialmente la supervisione del sistema bancario europeo in capo alla BCE, e poi manca nell'anno in cui entra in vigore il bail-in, peraltro, che rivoluziona completamente il rapporto tra risparmiatori e istituti di credito, e non si riesce a fare la garanzia sostanzialmente europea dei depositi. Allora, un tuo punto di vista su questo, se riusciremo in tempi ragionevoli a arrivare a un compromesso, e l'altro, ovviamente parlando d'Europa e parlando di emergenze e focolai potenziali o reali, e il 23 giugno c'è un appuntamento non da poco. E quindi che succede? Faccio una previsione sul referendum inglese.
Sì, sull'unione bancaria ti ho un po' già risposto, è evidente sì. Che dobbiamo continuare a lavorare. Io, non essendo io a seguire nel quotidiano i negoziati, ma essendo il ministro Padoan, io faccio fatica a fare delle previsioni sulla durata dei negoziati, però è chiaro che su questo noi non intendiamo... Intendiamo procedere. La supervisione bancaria e il bail-in hanno assolutamente bisogno anche dello schema di garanzia comune dei depositi bancari, che altrimenti diventa una situazione assolutamente insostenibile, squilibrata, e che è foriera di ulteriore instabilità anziché andare verso una maggiore stabilizzazione e sviluppo del sistema bancario, che è invece l'obiettivo principale dell'unione bancaria. E rispetto al Regno Unito, mi lancio in una previsione, così sarò smentito clamorosamente, e andiamo su Blob. Io credo che alla fine le ragioni del sì all'Unione Europea, quindi del remain, del restare, prevarranno sulle ragioni dell'exit, dell'uscire. Spero di non sbagliarmi, però sarà un dibattito molto forte, dipenderà anche da quanto i giovani che sono principalmente pro-europei, ma di solito non vanno a votare, si mobilizzeranno, e quanto la campagna del sì riuscirà a mobilitare i giovani e portarli alle urne. Quindi diciamo che questa è, secondo me, la vera scommessa. Però il dibattito è una valutazione, sta sempre diventando sempre di più nelle ultime 2 settimane una valutazione costi-benefici, e su questo le ragioni del sì hanno molti più argomenti e munizioni rispetto alle ragioni del no, le quali infatti oggi il campo del no sta spostando molto sul tema immigrazione e sicurezza, si sta spostando dalla questione economica alla questione immigrazione e sicurezza, perché la questione economica, quando poi si va a valutare, e i britannici sono molto pratici, quanto mi costa stare dentro o uscire, costa molto di più uscire, si guadagna molto più a stare dentro. Quindi, allora, anche su questo però non è che il 24 giugno, quando saremo col Consiglio Affari Generali, perché lì invece sarò io, sarò presente personalmente al Consiglio Affari Generali, che dovrà valutare il referendum britannico del 23 e preparare il Consiglio Europeo del 28-29 giugno, vi dico già quello che dirò io e diremo noi. Anche lì nessun sospiro di sollievo. Se è remain, cioè se è il Regno Unito che rimane, Beh, innanzitutto dobbiamo attuare l'accordo e dobbiamo attuare tutto l'accordo UK e Unione Europea, non solo l'accordo che riguarda in maniera specifica il Regno Unito, non solo la questione della lotta contro gli abusi sociali, che è qualcosa di necessario, ma diciamo che ha una connotazione di prevenzione di abusi, ma dobbiamo costruire anche la nostra parte di accordo, e la nostra parte di accordo è l'avvio di una nuova fase di integrazione più forte, economica e politica, secondo noi quantomeno della zona euro, quindi vedere il tema di nuove politiche economiche della zona euro, di una nuova di un nuovo strumenti di governo della zona euro, di un nuovo controllo democratico e poi tutta la dimensione sociale, che non possiamo limitarci a lavorare per prevenire gli abusi. Io credo che sia necessario prevenire gli abusi e certamente in alcuni paesi gli abusi sono superiori ad altri, poi sono anche delle sentenze della Corte di Giustizia che vanno in questa direzione, però questo deve portarci anche a costruire una nuova politica sociale a 28 laddove possibile, nella zona euro laddove è necessario, ma è evidente che il tema dei diritti dei lavoratori, degli standard sociali che devono andare al rialzo e non al ribasso, è uno dei temi che dovremo porre come nostra risposta all'accordo. E poi, a nostro modo di vedere, si apre un periodo che è dal 24 giugno o dal 28, diciamo così, Consiglio europeo di giugno, al 25 marzo del 2017, cioè 60 anni del Trattato di Roma, in cui sulla scia, e spero proprio di non sbagliarmi, di un sì del Regno Unito all'Europa, dobbiamo anche preparare un rilancio dell'integrazione europea, che dovrebbe avere un momento importante, non solo celebrativo, ma anche di identificazione dei nuovi obiettivi dell'integrazione proprio nel nostro paese, nella nostra capitale, in cui celebreremo i 60 anni del Trattato di Roma. Noi siamo molto attivi adesso, voglio ringraziare il Dipartimento delle Politiche Europee, il consigliere Agosti che lo dirige con molta efficacia e molta determinazione, soprattutto per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda questa iniziativa Roma 2017, perché deve essere l'occasione di mobilitare al massimo l'opinione pubblica, di ricordare le ragioni della nostra scelta europea, ma anche e soprattutto di vedere quali sono i nuovi obiettivi. Io credo che il tema di nuovi strumenti di crescita, un piano Marshall per la gioventù europea disoccupata, una nuova politica della sicurezza e l'Africa, ad esempio, e quindi immigrazione in Africa, possono essere benissimo se li identifichiamo come nuovi obiettivi attorno a quale rilanciare l'integrazione della politica di qui alla fine della legislatura europea e poi da qui al 2024. Ed è questo che dobbiamo fare perché la spinta positiva del Regno Unito non deve essere abbiamo scappato anche questa, ma adesso stiamo entrando in una nuova fase. E sulla questione del mercato unico, cioè della realizzazione del mercato unico digitale, del completamento del mercato unico dei servizi, sulla questione della sicurezza dell'intelligence o ad esempio della cyber security, di protocolli globali per quanto riguarda il lavoro di verifica della sicurezza su internet, e per quanto riguarda la politica di difesa abbiamo certamente bisogno di un Regno Unito che anch'esso non dica water relief, ma adesso però dobbiamo veramente mettere in pratica la nostra volontà di riformare e di costruire l'Unione Europea che manca.
La risposta alla mia domanda sul Roma 2017 l'hai già anticipata, quindi la domanda non la faccio più, però vorrei introdurre magari qualche vostra osservazione o questione o domande, con una mia prima, che appunto è un po' più tecnica, ma secondo me è fondamentale, anche perché so essere questa una delle tue battaglie. Quindi la registriamo con favore, il successo di questa battaglia, che è quella della riduzione delle infrazioni, che non è cosa da poco per un paese che, come il nostro, è sempre stato posto all'indice, no? Per dire, ecco, siete il solito paese che non rispetta gli accordi e quindi vi beccate le infrazioni.
Sì, no, su questo è
poi magari abbiamo un microfono, Abbiamo un microfono? Se poi fa un giro, intanto si risponde pure.
No, è un primo risultato che è frutto di uno sforzo collettivo del governo. Noi ci riuniamo ogni mese col Comitato Interministeriale Affari Europei proprio per lavorare sulla riduzione delle infrazioni, sforzo collettivo perché è stato grazie anche all'impegno congiunto tra governo e Parlamento, però rientra nella nostra strategia. Noi vogliamo essere dei negoziatori molto più esigenti, e cioè essere molto più esigenti e consapevoli dei nostri interessi e dei nostri obiettivi nei negoziati europei, e quindi siamo diventati anche più difficili come partner e come negoziatore attorno al tavolo, ma lo facciamo perché vogliamo portare avanti al massimo i nostri interessi nazionali e la nostra visione d'Europa, però poi vogliamo essere anche molto più affidabili quando le decisioni sono prese nel rispettare i nostri impegni. E in questo certamente la riduzione delle infrazioni dell'Italia gioca un ruolo fondamentale, e dato che siamo in tempi di Giro d'Italia, noi avevamo la maglia nera il 2 marzo 2014. Se voi prendete però gli ultimi due giri europei, cioè 2014-2015, 2015-2016, noi abbiamo la maglia rosa. Se voi al netto dello stock accumulato in passato, negli ultimi due anni l'Italia è il paese più virtuoso in termini di infrazioni, è il paese che ha meno infrazioni, è il paese che ha ridotto di più le infrazioni, mentre altri nostri partner hanno visto le loro infrazioni aumentare. La Germania stessa ha visto nello scorso anno aumentare di almeno 5 le infrazioni rispetto al loro livello. E questo è molto importante. È chiaro che partiamo da una situazione molto compromessa. Io ho trovato, quando sono arrivato al governo, 119 infrazioni dell'Italia, quindi veramente il fanalino di coda, ed erano e stavano crescendo le infrazioni. Adesso siamo a 80, sappiamo benissimo come si va per fasi, quindi sono dei gruppi, la Commissione valuta dei gruppi di casi, quindi sono dei gruppi di infrazioni che verranno aperte, altre che verranno ridotte grazie all'approvazione delle leggi europee di delegazione, però il trend è al ribasso, costantemente al ribasso. Meno 32% di infrazioni in due anni è un record che l'Italia non ha mai raggiunto in passato, e ci dà molta credibilità. Prima si faceva una legge comunitaria ogni anno e mezzo, adesso facciamo 4 leggi in materia europea all'anno, e questi sono i risultati. Questo a parte il fatto che ci fa rischiare meno sanzioni pecuniarie e meno condanne della Corte di Giustizia, e così magari quei soldi li usiamo per fare gli investimenti. Vedi investimenti di cui parlavamo prima, anziché pagare le sanzioni alla Corte di Giustizia. E questo quindi diciamo abbiamo un guadagno pecuniario, abbiamo un guadagno anche in termini di credibilità, così come lo abbiamo nella riduzione della lotta contro le frodi, ed è un altro risultato che abbiamo ottenuto. Noi lo scorso anno abbiamo ridotto del 20% le frodi in Italia al bilancio europeo, quindi non solo da una parte utilizzeremo al 100% i fondi europei, ma abbiamo anche ridotto una che è uno dei problemi principali del nostro Paese, e cioè le frodi al bilancio europeo. Il fatto che noi le abbiamo ridotte del 20%, il fatto che negli ultimi 8 mesi abbiamo prevenuto 40 casi di frode facendo risparmiare i contribuenti europei, e quindi a noi che siamo i contributori netti del bilancio europeo, 40 milioni di euro, va anche questo nella direzione giusta, e dobbiamo continuare, ed è la parte interna e la base interna e la forza interna per poi condurre dei negoziati più esigenti, come dicevo prima, a livello europeo.
Dunque, noi abbiamo comunicazioni di servizio, mi è stata data appena, abbiamo 6 minuti, poi dobbiamo quindi vi chiedo domande e risposte telegrafiche.